Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono, di Mario Scatton in console e in regia da parte di Maria Serena Tullio ed Elena Colson che ci aiutano a mandare in onda questa nuova puntata di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere, che si occupa in particolare di due argomenti, se vogliamo, legati dal comune fattore dei bambini, dei ragazzi, ragazzi di strada. In particolare a inizio trasmissione ci occuperemo dei ragazzi di strada di Rio de Janeiro, vedremo come vivono e soprattutto chi cerca di fare cosa in una situazione estremamente complessa. E poi nella seconda parte della trasmissione parleremo di un centenario che in qualche modo forse lega anche i ragazzi italiani, almeno nella lettura. Racconteremo un po' la storia anche dei ragazzi della Via Pal, un romanzo che compie quest'anno 100 anni. Avremmo dovuto collegarci proprio tra poco con Rio de Janeiro, con padre Renato Chiera, missionario che la settimana scorsa è stato in, possiamo dire, tournée in Italia con i suoi ragazzi di strada proprio di Rio de Janeiro, è stato presente anche all'udienza del Papa, di Santo Padre Benedetto XVI. Dicevo, avremmo dovuto, c'è stato un problema, per fortuna però abbiamo, perché riteniamo estremamente importante, una testimonianza di padre Renato Chiera rispetto proprio al mondo dei ragazzi di strada, che in questo caso sono in Brasile, ma che rappresentano anche una realtà presente in tanti altri paesi. Purtroppo abbiamo, dicevo, una bella intervista realizzata in questo caso dal collega Alessandro Gisotti dei radiogiornali proprio della Radio Vaticana, con padre Renato Chiera e la sua associazione Casa do Menor, casa del minore, Meninos de Rua, ragazzi di strada appunto di Rio de Janeiro. Prima di ascoltare proprio questa intervista con la testimonianza di padre Renato Chiera, posso dirvi che padre Renato è nato a Mondovì 65 anni fa, quindi in provincia di Cuneo, e da 25 anni si dedica con passione proprio ai ragazzi di strada. È missionario in Brasile da 30 anni e in particolare la sua azione è presente a Rio de Janeiro e a Fortaleza. Come dicevamo, padre Renato ha ricevuto anche il saluto affettuoso del Papa al termine dell'udienza generale della settimana scorsa. Benedetto XVI ha esortato Casa do Menor a proseguire nel difficile ma entusiasmante impegno di formare la gioventù abbandonata del Brasile. Allora, adesso tempo però di ascoltare dalle parole dirette di padre Renato Chiera, in questo caso intervistato da Alessandro Gisotti, come ha avuto inizio proprio la sua esperienza. Ascoltiamo insieme l'intervista.
La storia della Casa do Menor nasce come risposta alla disperazione di fronte a bambini uccisi nel silenzio, come lei racconta anche nel suo libro Meninos de Rua, da parte degli squadroni della morte. Lei decide di fare qualcosa perché qualcuno le aveva detto: ma non fate niente. Come ricorda l'inizio di questa esperienza straordinaria?
Io lo ricordo come un incontro con Dio. È stato un incontro che mi ha toccato per tutta la vita, perché ho cambiato la mia vita. Quando ho sentito questi ragazzi, io ero stanco di seppellirli e dicevo: io non posso essere un prete becchino, io sono venuto in Brasile per dare vita come Gesù, ma come fare? E ho capito, il loro grido era di non voler morire, perché uno l'hanno ucciso sulla porta di casa mia, 36 l'hanno ucciso nella mia parrocchia in un mese, 40 erano minacciati di morte, e uno di loro ha detto: io sono il primo della lista che devo morire, ma non voglio. Ho sentito che quel grido di quel ragazzo, non voglio morire, era Gesù che voleva vivere. E quel ragazzo e mi ha ricordato le parole del Vangelo: quel che hai fatto il più piccolo l'hai fatto a me. Io avevo predicato molte volte queste parole, ma in quel giorno, davanti a quel ragazzo, ho visto Gesù che mi diceva: Renato, ecco, tu devi dare la tua vita perché io abbia vita. E noi siamo nati per essere presenza di amore accanto a chi non ha amore.
Ecco, nel suo libro Meninos de Rua lei sottolinea che non basta gridare contro le tenebre, ma bisogna accendere una luce. Eppure all'inizio ha trovato molta indifferenza, se non addirittura ostilità, da parte della gente che vedeva il suo tentativo di recuperare questi ragazzi alla vita come impossibile, anzi addirittura inutile.
Certamente, io anche subito pensavo che non serviva a niente e volevo anche cambiare le cose in forma violenta e tutto, e poi ho capito che non era così, dovevo cambiare io, dovevo accendere una luce, dovevo non dire ma nessuno vuol fare niente, allora condannare gli altri, ma dico ma se Dio ha chiamato me io devo incominciare e non giudicare chi non fa, perché la vocazione è mia e lui mi ha fatto sentire questo. E allora noi abbiamo iniziato, guarda che la prima casa del minore è stato sulla porta della mia casa, poi è stato un camioncino, poi è stato la mia garage, ho tolto la macchina, ho detto Gesù non può dormire fuori, la mia macchina sì, e poi è nata una piccola sala e oggi è nata una grande casa, una delle più grandi del Brasile. Oggi noi saliamo, abbiamo circa 3.000 ragazzi, in questi 21 anni abbiamo recuperato e direi salvato circa 15.000 ragazzi e ragazze, e questa è una grande gioia. Ecco, bisogna che ognuno di noi faccia qualcosa. Io ho iniziato e oggi anche gli squadre della morte mi dicono non ammazziamo più bambini, li mandiamo a voi, perché abbiamo visto che voi li recuperate.
Ecco, quindi anche una conversione di chi sembrava così lontano da Dio e dalle sofferenze di questi bambini.
Vedi, noi in Brasile siamo disperati talmente che crediamo che non è possibile recuperare i ragazzi. Siamo talmente disperati che accettiamo che i nostri ragazzi siano uccisi. E si dice questo è normale. A Rio, in 5 mesi adesso, 5, ogni mese circa 500. 5 mesi, 3.000. E la gente dice, ma è brutto, però...
Allora, cioè 3.000 bambini vengono uccisi.
Ragazzi, non tutti i bambini, ragazzi, adolescenti, narcotraffico, adesso è un disastro. Si uccidono anche tra di loro, la polizia e la milizia e tutto. Allora, ecco, io dico, dobbiamo mostrare che è possibile. E noi abbiamo trovato il cammino, l'amore, l'incontro con Dio, amore. Loro hanno bisogno di tante cose. Ma il dramma maggiore dei nostri ragazzi non è essere poveri e non essere amati da nessuno. Allora, non essere figli di nessuno. Nessuno mi ama, io non mi amo, non amo nessuno. Questo è il grido che loro mi dicono sempre. Ecco la nostra pedagogia. Tu sei amato. Tu ti puoi amare perché hai valori. E tu puoi imparare ad amare. E quando imparano ad amare, imparano ad essere felici.
Stiamo parlando di ragazzi e bambini violentati, abbandonati, costretti a rubare per la fame, bimbi che si drogano con la colla per intontirsi e scordare la tragedia di non essere amati. Come testimonia, come ha testimoniato, come ha spiegato a questi bambini traditi da tutti che sono figli di Dio, che Cristo li ama?
Ho incominciato questo lavoro perché io volevo fare catechismo a questi ragazzi. Ma come annunciare che Dio li ama? Non potevo chiamare e dire vieni qua, ti dico che Dio ti ama. Io ho capito che dovevo essere io l'amore di Dio per loro, Dio amore. Io devo essere una presenza silenziosa che li amava, che accreditava in loro, che li amava, finché loro capissero. E di fatto un chierichetto mio, che era un ragazzo di strada che ho preso, un giorno nell'abbraccio di pace gli dico, dopo molti mesi che l'ho amato molto, l'ho accolto quando nessuno lo voleva, gli dico sai che Dio ti ama? E lui mi guarda e mi dice mi ama come te. E io gli dico molto di più. E lui mi abbraccia, mi sorride. Ha capito. E con l'annuncio che noi facciamo, che loro sono amati da Dio attraverso il nostro amore, non capiscono altro linguaggio. Questa è la nostra evangelizzazione.
Ecco, e dunque quella che sembrava un'utopia, ora è un'incredibile realtà. A migliaia di bambini, ragazzi, Casa Domenor ha restituito la vita. È la pedagogia dell'amore, dunque, la chiave del successo di questa esperienza, e quale insegnamento si può trarre?
È proprio la pedagogia dell'amore. Noi stiamo facendo un giro in Europa, abbiamo visto che i ragazzi qui in Europa sono pieni di cose, ma anche hanno bisogno di amore. Là non hanno né cose né amore. Noi abbiamo captato una cosa, in 21 anni io ho captato che una cosa che il Vangelo ce l'ha detto da molto tempo, che siamo fatti di amore, siamo fatti come Dio per essere amati e per amare. E io dico sempre ai ragazzi, il vostro motore funziona d'amore. Se non hanno messo benzina amore in voi, perché siete tutti spaccati, volete la droga, ma se noi mettiamo amore, il vostro motore comincia di nuovo ad andare. Quando noi ricevono amore e danno amore, il loro motore funziona di nuovo. E allora mi dicono, ma adesso non ho più bisogno di droga, non ho bisogno di strada, non ho più bisogno del narcotraffico, adesso sono felice. Ma cos'è che cambia? È l'amore. Ma Dio è amore. Solo che non è un Dio parlato, vissuto. I ragazzi sentono l'amore, non devi dirgli che tu li ami. Se tu li ami, loro lo sentono e ti restituiscono amore. E allora questo vale per tutti, la nostra pedagogia. Ho scritto un libro che dovrà uscire presto, Pedagogia Presenza, la chiamiamo presenza. Manca la presenza. I nostri ragazzi non hanno la presenza di papà, di mamma, della scuola, della chiesa, di nessuno. E noi vogliamo essere insieme la presenza dell'amore. E insieme vivere nell'amore tra noi per generare la presenza di Dio amore, che li ama molto più di me. Perché io sono solo uno strumento, ma chi li ama è Dio. L'altro giorno c'è morto un ragazzo. Ecco, è un dolore, sono i nostri figli. Ma anche la gioia di dire l'abbiamo dato a Dio. Gli abbiamo insegnato che Dio lo ama, adesso lui lo sa, è stato abbracciato da Dio.
Ecco, padre Renato, quando si dice Rio de Janeiro, qui in Italia, come in molti paesi sviluppati, il pensiero va subito alla spiaggia di Copacabana, al mare, alla spensieratezza di una vacanza. Forse i turisti che arrivano a Rio potrebbero essere sensibilizzati su questo dramma, sulla realtà dei Meninos de Rua. Cosa si sente di dire al riguardo?
Ecco, io vorrei dire che i turisti che vengono giù, e molti già vengono da noi, che facciano questo sforzo di andare oltre la Copacabana. È anche bello andare a Copacabana, è anche bello vedere le spiagge, è anche bello vedere il Cristo Redentore, è tutto bello, perché Rio è bello. Però venire dietro, venire da noi, venire, non possono andare da soli nelle favele perché è pericolosissimo, ma se ci vengono a trovare alla casa numero 9, nella periferia, noi abbiamo molti che vengono, cambia la vita. Vengono dei giovani che poi sono cambiati, ritornano in Italia cambiati. In questi giorni noi ritroviamo molte persone che sono già state da noi. Quindi io voglio dire ai turisti, beh, venite anche a vedere le bellezze del Brasile, di Rio, di Fortaleza, noi siamo anche a Fortaleza, ma cercate anche di incontrarvi col vero Brasile, questo Brasile della sofferenza, dell'abbandono, del dolore, ma che è anche un Brasile che dà gioia, perché questi ragazzi sono figli della disperazione, ma ci danno una vita nello spettacolo. Sai cosa diciamo nello spettacolo? Nonostante tutto la vita è bella, è bella, è bella. E lo cantiamo. E gli europei, gli italiani, i tedeschi piangono a dire, ma sti ragazzi vengono a dire a noi che la vita è bella, loro che hanno passato per molte sofferenze. Noi aiutiamo i ragazzi a vedere che il dolore non è castigo, il dolore genera vita, e attraverso il dolore loro adesso stanno generando una nuova vita e vogliono con noi essere protagonisti di una nuova strada. Noi abbiamo dei ragazzi di strada che vogliono consacrarsi, l'ho detto al Papa, e lui mi ha detto, ma davvero? Che bello! E gli ho mostrato uno, gli ho detto, questo è uno. E mi dice, ma che bello, ma che bello! Ho visto che è stato sorpreso. Ecco, ragazzi che vengono dal fango, ma dal fango vengono i fiori. E un po' come anche la Fazenda di Speranza, noi lavoriamo insieme. È la stessa cosa. E una cosa che voglio dire, l'Europa sembra che Dio non conti più niente. Noi siamo stati, eravamo in Germania, eravamo in uno spettacolo delle ragazzine, dicevano ai nostri ragazzi, io odio Dio, non mi piace Dio. Loro si sono spaventati. È venuto a me e ha detto, padre, questi ragazzi non credono in Dio. Ecco, allora noi dobbiamo dare all'Europa anche questa realtà, che Dio, amore, trasforma, che il Vangelo non è una storiella. Si è vissuto, viviamo la vita di Dio e la vita di Dio ci fa felici, perché Dio è felice. Se noi viviamo come Dio siamo felici. Questo io vorrei che noi dicessimo all'Europa.
E ringraziamo Alessandro Gisotti per questa bella intervista con padre Renato Chiera, che sarebbe dovuto essere con noi in linea diretta, ma per fortuna abbiamo comunque potuto e in maniera più che soddisfacente dare corpo proprio a quello che padre Renato Chiera e tutti i suoi collaboratori sta effettuando a Rio de Janeiro e Fortaleza. Chi volesse saperne di più può collegarsi al sito www.casadomenor.com. tuttattaccato.org. C'è anche un telefono, in questo caso proprio per la Casa Domenor e in Italia, il telefono è lo 0174 698439, 0174 698439, e un indirizzo email segreteria@casadomenor.org. Questo per quanto riguarda i Meninos de Rua di Rio de Janeiro e Fortaleza, aiutati ormai da oltre 25 anni da padre Renato Chiera. E voltiamo pagina, come dicevamo, rimaniamo in qualche modo in territorio giovanile. Abbiamo parlato di ragazzi di strada in Brasile, parliamo di ragazzi di strada in Europa. A 100 anni dalla pubblicazione di un libro che molti dei nostri ascoltatori avranno letto da ragazzi, io per primo, I ragazzi della Via Pal, compie 100 anni, l'autore fu Ferenc Molnár, nato a Budapest il 2 gennaio del 1878, figlio di un medico ebreo della media borghesia, giornalista e autore di vari romanzi, oltre naturalmente a I ragazzi della Via Pal, novelle e drammi. I ragazzi della Via Pal, scritto appunto nel 1907 e tradotto in tutto il mondo. Due gruppi fondamentalmente di ragazzi, quelli della Via Pal e delle Camicie Rosse, si contendono a lungo, questo è un po' la trama, un campo per giocare lasciato libero tra i tanti palazzoni sorti alla periferia di Budapest a inizio Novecento. 100 anni quindi dalla pubblicazione del libro. In un altro anniversario, proprio il 23 ottobre scorso, si è tenuto il 51esimo anniversario proprio della rivoluzione ungherese, da altri chiamata insurrezione o rivolta ungherese. Certo è che nel 1956 furono questi giorni estremamente difficili proprio per l'Ungheria, una rivolta o rivoluzione repressa poi dalle truppe sovietiche tra il 10 e l'11 novembre del 1956. I ragazzi della Via Palla hanno avuto anche un articolo proprio recentemente sull'Osservatore Romano. Leggo proprio un brano tratto dall'articolo di Giovanni Marchi comparso qualche giorno fa sull'Osservatore Romano. Ecco, il romanzo che è stato definito un'Iliade in miniatura ci consegna un mondo dipinto a tinte vivacissime che non lascia mai languire l'emozione, l'interesse e l'attesa. I giganteschi alveari sorti sempre più numerosi alla periferia delle città e che avranno il loro massimo sviluppo soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale saranno abitati da tanti altri giovani che faranno una identica esperienza di sradicamento e di rimpianto quando dovranno trasferirsi dalla campagna piena di verde alle periferie delle città dominate dal cemento e dall'asfalto. Questo per quanto riguarda l'articolo pubblicato proprio in relazione ai ragazzi della Via Pal sull'Osservatore Romano. Oggi quel campo non esiste più, di fatto il terreno dei ragazzi della Via Pal non esiste più, esiste la Via Pal, un enorme edificio abitativo occupa il suo posto. E sul muro, e qui veniamo proprio all'intervista che tra pochissimo ascolteremo, una targa commemorativa e un altro testo italiano. Posto da chi? Ecco, posto nel 1990 per iniziativa in qualche modo di quella che era all'epoca la comunità europea e in particolare per un'iniziativa che nasce anche in Italia proprio. L'organizzatore di quell'iniziativa che si chiamava, e che forse alcuni si ricorderanno, I Giovani Incontrano l'Europa, che ebbe luogo in Europa appunto tra il 1980 e il 1993, andarono nella Via Pal a porre quella targa che oggi è ancora visibile. Gli stessi protagonisti torneranno proprio tra poco, il 20 novembre prossimo, sulla Via Pal, segno non soltanto del centenario del libro I ragazzi della Via Pal, ma proprio del fatto che è ancora decisamente attuale il messaggio che da quel libro ne fuoriusciva. Uno di loro, ex direttore del giornale Radio 3 della RAI, era Mario Pinzauti. Abbiamo raggiunto Mario Pinzauti per sapere da lui qual è il messaggio ancora di quel libro. Ascoltiamo insieme l'intervista.
E nacque all'interno del concorso I Giovani Incontrano l'Europa, un'iniziativa in cui nel periodo della sua vita, che andò dal 1980 al 1993, coinvolse 6 milioni di giovani europei e a cui parteciparono 25 radio di vari paesi, compresa la Radio Vaticana. E all'interno di questa iniziativa noi celebrammo nel marzo del 90 a Budapest un congresso dei giovani europei con la partecipazione anche dei giovani, fra l'altro, ungheresi. E nel corso di questo congresso si parlò dei giovani della Via Pal, che restava e resta ancora oggi uno dei libri più popolari per i giovani, e si decise appunto di porre questa targa a ricordo del congresso e a ricordo di questo meraviglioso libro di cui il 20 novembre del 2007 si celebra il centenario.
Ecco, proprio in questo senso, il 20 novembre lei avrà occasione proprio di ritornare in quei luoghi. Ecco, con quale spirito ci torna, considerando quello appena ricordato, che è il centenario della pubblicazione del libro?
Ritorniamo io e il segretario del concorso, Piero Carosi, ritorniamo per celebrare lo spirito del nostro concorso, che come ho detto prima unì 6 milioni di giovani europei, e per celebrare anche gli ideali di amicizia che, nonostante le competizioni poi descritte dall'autore Ferenc Molnár, in fondo, erano anche la caratteristica del bellissimo libro I giovani, i ragazzi della Via Palla.
Dottor Pizzauti, lei, per la sua esperienza proprio di giornalista, tra l'altro direttore del giornale Radio 3 e organizzatore dell'iniziativa I giovani incontrano l'Europa, ha potuto notare nel tempo anche i cambiamenti del vecchio continente, soprattutto negli ultimi 20 anni. Abbiamo ricordato il 1990, lei si recò appena caduto il muro, diciamo. Oggi siamo nel 2007 con un numero di paesi molto maggiori. Ecco, verso dove sta andando l'Europa dagli occhi di chi come lei ha potuto notare questi cambiamenti?
Se mi è permesso così un piccolo scatto di orgoglio, io vorrei dire anzitutto che noi cercammo di prevenire l'allargamento dell'Europa, perché nel nostro concorso parteciparono nel 1990, solo un anno dopo la caduta del muro di Berlino, diverse organizzazioni che facevano parte ancora dell'Europa dell'Est, Europa dell'Est che era ben lontana ancora dall'adesione all'Unione Europea. Bene, noi cercammo per tutto il periodo in cui durò questo concorso di tenere vivo questo spirito. Per quanto riguarda la situazione attuale, devo dire, perché io ho continuato a occuparmi d'Europa, me ne occupo anche ora mentre ci sentiamo, sto per partecipare a un convegno appunto sull'Europa qui a Fiuggi, devo dire che purtroppo questo spirito si è un po' attenuato, sta prevalendo quella che Altiero Spinelli chiamò l'Europa dei mercanti, cioè l'Europa economica, mentre l'Europa politica, l'Europa che andava verso la federazione, verso l'unità, purtroppo si è un po' appannata.
In questo senso, visto che lei approfondisce proprio il rapporto tra l'Europa in particolare e i giovani, che cosa coglie nei giovani di oggi? C'è anche lì quello che lei ha appena detto, la tendenza a rivolgersi anche da parte dei giovani verso questa che è l'Europa dei mercanti a cui ha accennato, oppure c'è ancora un valore ideale presente nei giovani ai quali magari fa riferimento?
Ma io credo che nei giovani, naturalmente io adesso frequento un po' meno i giovani perché essendo uscito da questo concorso, ma per quanto mi è dato di sapere dai convegni, dai contatti che ho anche personalmente, nei giovani questa voglia c'è ancora. Quando sono stati celebrati i 50 anni della nascita dell'Unione Europea, il 25 marzo di quest'anno, con una bellissima manifestazione ai fori imperiali a Roma, c'erano tantissimi giovani entusiasti e con tanta voglia d'Europa. Però devo dire che purtroppo dall'altra parte, perché per amare bisogna essere in due, no? Cioè, i giovani amano l'Europa, però l'Europa politica mi pare che non stia facendo abbastanza per farsi amare dai giovani e non solo dai giovani.
E allora, dottor Pizzauti, chiudiamo con la domanda forse diciamo più banale ma inevitabile: qual è l'attualità di un libro come I ragazzi della Via Palla 100 anni dopo nell'Europa del 2007?
Beh, il valore è soprattutto quello di esaltare il valore della gioventù come motore che fa andare avanti il mondo e anche lo spirito di competizione che si manifesta fra questi ragazzi, no? Che per certi aspetti ricorda un po' anche quello di cuore qualche anno dopo, perché i ragazzi della Via Palla del 1907, il cuore era di qualche anno prima. Ecco, questo valore dei giovani che si impegnano a far andare avanti il mondo con il loro entusiasmo, con la loro voglia di far progredire tutto, a volte ci riescono, a volte no, ma comunque senza questo spirito il mondo non andrebbe avanti.
E queste erano le parole di Mario Pinzauti, giornalista e già direttore del giornale Radio 3, sui ragazzi della Via Palla che compiono 100 anni, il libro naturalmente dei ragazzi della Via Palla. Già la sigla è partita, segno che il tempo ormai sta scadendo a nostra disposizione, solo per dirvi il tempo rimane che weekend, magari non tornerà giovedì prossimo, tornerà l'8 novembre con un nuovo orario alle ore 11, quindi alle ore 11 dell'8 novembre la nuova puntata di Magari. Per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.